Grazie mille. Vorrei quasi esprimere i miei sentimenti. Come ha detto il fratello Palmer, sono un buon ascoltatore. Mi è piaciuto molto stamattina, non me lo sarei perso per niente al mondo, l'ascoltare questi diversi fratelli e quelli che stanno dando queste testimonianze. Il fratello che ha appena cantato viene lassù nella nostra chiesa. Conosco sua madre e le sue sorelle qui da molti anni. Non sono mai arrivato al tabernacolo in tempo per sentirlo cantare, stavo per suggerirlo e poi è arrivato e ha detto che avrebbe cantato. Il fratello qui ha detto che avrebbe cantato anche lui, così ho detto puoi fare la tua stasera, così saremo felici di sentirlo. È sempre un grande privilegio essere vicino a dove c'è la presenza del Signore e poiché c'è, come ha detto il nostro fratello, che c'è tanta carne nelle nostre diverse denominazioni che ci allontana l'uno dall'altro, ma c'è un corpo mistico di Cristo. Quello è il corpo in cui tutti entriamo per mezzo di un unico spirito battezzati in quell'unico corpo e allora diventiamo cittadini del regno del cielo. Ora credo che dovremmo uscire di qui alle 12. Cosa? Oh, è tutto il tempo che ho, solo 2 ore? Sono un po' deluso. Sapete, mi serve molto tempo per dire quello che penso, ma e sono grato al pubblico che mi sopporta, ma stavo scherzando. Ora solo poche parole per gli uomini d'affari e per tutti i presenti. E voglio dire che è stato un periodo grandioso. Ieri sera il mio cuore ardeva anche quando sono giunto a casa. Come hanno detto John Wesley, disse riguardo a nel suo petto, vedere che il nostro Dio vive ancora. E non dobbiamo tirare a indovinare su ciò. Egli è reale. È la semplicità di accettare ciò che Egli ha detto e vederlo diventare realtà, vedete? La parola è un seme. E se quel seme viene messo nel terreno giusto, con la giusta temperatura, esso crescerà se è germinato. E sappiamo che questa parola è germinata perché è Dio stesso. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa è ancora Dio, essa è stata fatta carne ed abitata fra noi. Siamo così grati di sentire metodisti, battisti, presbiteriani, greco-ortodossi e tutti insieme riuniti in un unico grande luogo. E credo che Giacobbe scavò un pozzo e il nemico lo cacciò via, e lui lo chiamò malizia, e scavò un altro pozzo e l'avevano cacciato via, e lo chiamò contesa, e scavò un altro pozzo e disse, c'è posto per tutti noi. Quindi penso che è proprio così. Lutero ne scavò uno, Wesley ne scavò uno, ora noi ne abbiamo uno, c'è posto per tutti noi. Quindi restiamo tutti e beviamo da questo unico pozzo. Se state cavalcando un cammello a una gobba, o un cammello a 2 gobbe, o un cammello a 3 gobbe, potete comunque venire a bere. Ecco tutto, siamo in viaggio. Penso che ora, dopo il nostro piccolo senso dell'umorismo e così via, poiché penso sia buono, anche Dio stesso ha un senso dell'umorismo, sapete? Penso che dovremmo chinare i capi un attimo per una preghiera prima di avvicinarci a questa parola. Padre nostro, grande e potente Dio, il quale il nostro cantore ha appena espresso il sentimento di tutti noi, grande sei Tu. Ci avviciniamo a Te nel nome del Tuo amato Figlio, il Signore Gesù, il nostro sacrificio, e mentre ci spostiamo da questo edificio nella Tua presenza per fede, guardiamo verso il Tuo trono attraverso il nostro sacrificio, sapendo che Egli ci ha promesso che se chiediamo qualcosa nel Suo nome sarà concesso. Cercheremo di leggere la Tua parola e parlare di essa. Ora lascia che lo Spirito Santo prenda la parola e la pianti nei cuori di ciascuno di noi, circoncida le labbra che parlano e le orecchie che ascoltano e che essa cada su un terreno buono per produrre il centuplo. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Se a molti piace prendere i passi della Scrittura, di solito dove leggono i ministri, vorrei attirare la vostra attenzione al Vangelo di San Marco, il 10° capitolo, a partire dal 17° versetto. per una lettura da cui trarre un contesto. Or come egli usciva fuori per mettersi in cammino, un tale corse da lui e inginocchiandosi davanti a lui lo domandò: Maestro buono, che farò per avere la vita eterna? E Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Niuno è buono se non un solo, cioè il Dio. Tu sai i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non furare, non dir falsa testimonianza, non far danno ad alcuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispondendogli disse: Maestro, tutte queste cose ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù, vedendolo, lo ama e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi tutto ciò che tu hai e dallo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e, tolta la tua croce, seguitami. Ma egli, attristato di quella parola, se ne andò dolente, perciò che aveva di gran beni. Vorrei trarre un testo da questo sull'argomento di investimenti. E pensavo che sarebbe appropriato per qualche minuto parlare agli uomini d'affari della città sugli investimenti. Perché ogni uomo d'affari, se è un buon uomo d'affari, è sempre interessato a buoni investimenti. Sembra che questo sia ciò che piace loro fare, fare un buon investimento, investimenti solidi, perché ciò ripaga sempre. E stamattina voglio parlare a voi uomini, se qui ce ne sono, sul miglior investimento che io conosca. Tempo fa mi fu posta la domanda da un noto ministro della Chiesa Battista da cui provenivo. Lui disse: Fratello Branham, ho sentito che sei con gli uomini d'affari del pieno Vangelo. Dissi: Sì, signore, è giusto. Egli disse: Cosa c'entri tu con gli uomini d'affari del pieno Vangelo? Dissi: Io sono un uomo d'affari. Lui disse: Un uomo d'affari? Dissi: Sì, signore. Disse: Di che affari ti occupi? Dissi: assicurazione. E lui disse: Cosa? E io dissi: sicurezza. Disse: Di che tipo? Dissi: vita eterna. Se qualcuno di voi dopo la riunione vuole discutere di una polizza con me, sarò lieto di incontrarvi e discuterne. Tempo fa, un amico con cui andavo a scuola è un agente assicurativo ed è una brava persona. Ho un fratello che è un agente assicurativo, ma si dà il caso che io non abbia mai stipulato un'assicurazione. E così io niente in contrario, ma una volta è venuto il ragazzo, si chiama Snyder, suo fratello è un ministro battista. Wilmer mi disse: Billy, vorrei parlarti approfonditamente di un'assicurazione. E io dissi: Wilmer, grazie. Dissi: io parlerò di qualsiasi altra cosa, ma dissi: ho già un'assicurazione. E lui disse: Oh, mi dispiace. Disse: Hai cosa? Dissi: Oh, sicurezza. E mia moglie mi guardò come se fossi un bugiardo. Si fermò e guardò verso di me perché non ho alcuna assicurazione. e disse: Billy, che assicurazione hai? Io dissi: ho detto sicurezza, benedetta sicurezza, Gesù è mio. Oh, che assaggio di gloria divina! Sono un erede della salvezza, acquistato da Dio, nato dal suo spirito, lavato nel suo sangue. Disse: questo è molto buono, Billy, ma non ti metterà qui nel cimitero. Io dissi: me ne tirerà fuori, non sono preoccupato di entrare, voglio uscire. Quindi non mi preoccupo di entrarci, ma di uscire. Quindi ecco di cosa voglio parlare. Un uomo che ha soldi vuole investirli in un buon investimento, naturalmente. Un uomo che ha anche solo $10,000 vorrebbe investirli in un investimento. Non teneteli in tasca, perché sapete che i ladri li ruberanno e quindi non volete fare ciò. Quindi, se siete un buon uomo d'affari ragionevole, volete destinarli a qualcosa che farà trarrà dei dividendi, volete destinarli a qualcosa con interessi, sapete, dei talenti nella Bibbia. Quindi dovete destinarli ad un uso che porterà dividendi, a qualche solido buon affare. E poi nel fare questo non dovete porlo in qualcosa che non sia solido, nessuno vorrebbe farlo. Un uomo d'affari bravo, intelligente, non penserebbe mai ad una cosa simile. Voi uomini non lo fareste. Non li mettereste in qualcosa come uno di questi diventare ricco da un giorno all'altro e non sapere da dove provenga. Meglio stare attenti a ciò. Perderete tutto quello che avete, perché è un azzardo. E l'azzardo non è un buon affare solido. C'è un rischio in ciò e non volete correre quel tipo di rischio. Ma volete investire in qualcosa, in qualche buona e solida azienda che paghi grandi dividendi. Qualcosa che sia stabile, affidabile, qualcosa che si sa aver dato i suoi frutti ed è stato dimostrato che ripagherà. Quando avete a disposizione qualcosa del genere per fare il vostro investimento, ebbene, allora vi sentite sicuri di avere qualcosa del futuro. Potete stare tranquilli quando mettete in ciò il vostro denaro, ma se l'azienda non è troppo solida, beh, non vorreste provarci. Qualche buon piano affidabile, qualcosa che vi ripaghi bene. E questo giovane ricco, come lo chiamiamo nella Bibbia, perse una grande opportunità. Ebbe la possibilità di mettere le sue ricchezze di questo mondo in un piano garantito, ma fallì. Non lo fece. Gli fu data l'opportunità di trarne interesse e fare un grande investimento, ma lui non accettò quell'opportunità, al punto che, come molti di noi fanno oggi, e scopriamo che è un male, ma lo facciamo. Ora, anche se questo piano che gli era stato offerto era stato perfettamente rivendicato essere valido, quando Gesù venne sulla terra, dimostrò di essere ciò che diceva di essere. Di essere Dio manifestato in carne, perché portò il tutto ad una resa dei conti e disse: se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Quindi questo giovane era come la grande ricca epoca di Laodicea in cui viviamo. Hanno visto una grande opportunità per investire in qualcosa, ma non è popolare. Gesù non era un uomo popolare nei suoi giorni, solo tra i poveri e gli analfabeti. La chiesa del suo giorno, la denominazione del suo giorno, le religioni settarie non avevano nulla a che fare con lui. Ma ci doveva essere qualcosa in lui che questo giovane ricco vide in Gesù che non vide in altri. Ed ebbe il comune buon senso di andare a chiedere cosa potesse fare. Perché aveva visto in Gesù una qualità che il suo non aveva visto in nessun altro. Ma vedete, era molto ricco di cose del mondo. Abbiamo una bella immagine di questo nell'epoca di Laodicea in Apocalisse 3. Perché dici di essere ricca e non aver bisogno di nulla, eppure non sai di essere misera, povera, cieca, miserabile, nuda, e non lo sai.
What a horrible thought that is. To think that a person could be
che pensiero orribile, pensare che una persona possa essere cieca o che possa trovarsi per strada nuda.
That's a horrible thing.
È una cosa orribile.
But the worst part of it is the man in
ma la cosa
that
peggiore è che l'uomo si trova in quella condizione eppure non lo sa. Se quella persona sapesse di essere in quella condizione, cercherebbe di migliorarsi. Ma essere in quelle condizioni e non sapere di essere in quelle condizioni e non potergli dire nulla di diverso. Questa è l'immagine che vediamo oggi, poiché molti di noi vedono Dio muoversi in questi ultimi giorni. Vediamo lo Spirito Santo venire in mezzo a noi e rivendicare le promesse della Bibbia che Cristo disse sarebbero avvenute, eppure con le nostre differenze denominazionali, il nostro credo e la nostra posizione sociale, come ha fatto quel giovane, rifiutiamo l'opportunità come fa lui o come ha fatto lui. Avevano paura di fare l'investimento, preferiva aggrapparsi alle cose che aveva. Popolarità, denaro, cupidigia, invece di investire, quando lui l'opportunità bussò alla sua porta per il regno di Dio. Non credo che nessuno che ami Cristo possa partecipare ad una riunione come avviene in questo giorno, in una vera effusione pentecostale, piena di spirito, e vedere proprio la presenza di Gesù Cristo investire le persone e compiere le cose che Egli promise che sarebbero state fatte in questo giorno. E l'unico modo in cui potete è rifiutare l'opportunità che Dio vi dà di farne parte. Che cosa avventata fece questo giovane, rifiutare questa opportunità? E che cosa avventata stanno facendo le denominazioni oggi? Invece di accettare e accogliere lo Spirito Santo e dimenticare le loro differenze, separano la fratellanza e cercano di allontanare piccoli gruppi secondo il loro seguito. Scopriamo che in Apocalisse 3, nell'epoca di Laodicea in cui stiamo vivendo ora, secondo la mia interpretazione della Scrittura, quando il messaggio dell'epoca di Laodicea si è fatto avanti, come è successo in ogni epoca e ogni epoca aveva un messaggero, e noi ci troviamo in quest'ultimo giorno e scopriamo che quella chiesa era molto ricca ed erano così in disaccordo con lui che lo misero fuori dalla chiesa. Perché è l'unica epoca della Chiesa in cui troviamo, persino attraverso, penseremmo all'epoca della Chiesa di Efeso e di Sardi, a tutte le epoche della Chiesa come erano, anche fino all'epoca di Filadelfia o l'epoca della Chiesa di Wesley e così via, anche in tutte quelle epoche egli non fu messo fuori, ma nell'epoca della Chiesa di Laodicea egli era all'esterno, ma stava ancora bussando, cercando di entrare nella sua stessa Chiesa. Con la sua presenza divina, come quando era sulla terra, Dio era in una sola persona. Ora Dio è nella sua Chiesa, la sua vita spartita nel suo popolo. Dio che vive in mezzo a loro, cercando di unirli insieme in un corpo mistico di Cristo, che è chiamato la sua sposa. E quando egli cerca di farlo, e lo farà. Perché come disse il profeta, si fece avanti il suo precursore per il suo primo avvento, disse: da queste pietre Dio è in grado di suscitare figli. E oggi, quando anni fa le benedizioni scesero sui pentecostali ed essi si separarono apparentemente non avendo la fede, Dio è in grado di far nascere dai metodisti e ortodossi e così via, da queste pietre dei figli per Abramo. E avete mai pensato, fratelli miei, vi è mai venuto in mente nelle Scritture che il giorno stesso in cui la Vergine addormentata venne a comprare l'olio, quello fu il giorno in cui egli venne? Quando vedete i greco ortodossi, episcopali, metodisti, battisti, presbiteriani che arrivano affamati di questo, dove possiamo prendere questo olio? Ricordate che fu in quell'ora che lo sposo venne. Stiamo attenti ai nostri investimenti, dove rendono. Ora, lo hanno messo fuori dalle loro denominazioni. Non lo volevano. Il giovane ricco se ne andò triste, anche se notate che dice qui, nella Scrittura, Gesù, vedendolo, lo amò. Ed egli ha amato queste persone in queste organizzazioni. Sono il popolo di Dio. Le ha amate e ha offerto negli ultimi 50 anni l'opportunità di fare un altro investimento in Lui, non in un edificio di una chiesa, ma nella potenza e nella risurrezione di Cristo e ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Non è popolare, certamente no, non è mai stato popolare. Qualsiasi cosa Dio abbia mai fatto sulla terra non è mai stata popolare fin dall'inizio. È davvero molto impopolare. È stata pensata per essere così. Gesù non ha chiamato i farisei mura imbiancate? Disse: chi dei vostri padri non ha perseguitato i profeti? Voi ora imbiancate le loro tombe, ma siete stati voi a metterli là dentro? Loro hanno edificato su una grande cosa, il metodista su John Wesley, un uomo importante, il luterano su Martin Lutero e così via, e ora i pentecostali cercano di costruire una tomba per qualcosa che c'era 50 anni fa. Li ha portati fuori da questo tipo di caos e ora lo stanno riportando di nuovo indietro, lucidandola, la tomba di coloro che in realtà noi abbiamo messo dentro. Proprio così. Ora, questa grande polizza di assicurazione in cui chiedo a ciascuno di investire oggi, guardiamo indietro e tutte le cose dovrebbero essere come qualsiasi altra attività. Prima di fare il nostro investimento, dovremmo informarci sulla società o sulla cosa che stiamo cercando di acquistare. E penso sarebbe buono stamattina, nei prossimi minuti, se indagassimo su alcuni dei titolari di questa polizza per scoprire cosa è successo. È l'unico modo di fare quando dovete fare un investimento commerciale. Di solito andate a dire al prossimo: ai, cosa dici di questa compagnia così e così? Cosa dici di questa attività così e così? Beh, ha fatto questo per il tal dei tali, ha fatto questo per il tal dei tali, ed ebbene, ha pagato così tanto e queste obbligazioni, queste cedole, cedole di banche governative, e hanno reso il 25% e così via. Quello è buono, indagare ciò e informarsi prima di fare un investimento. Quindi, come non esattamente un venditore di assicurazioni stamattina, ma sto parlando invece di uno, torniamo indietro e indaghiamo e troviamo alcuni dei suoi possessori. Alcuni dei possessori che hanno tenuto la cosa che ho cercato di dirvi di tenere, che è la parola di Dio, la parola della sua promessa, nonostante la denominazione o il credo. Uomini e donne che hanno preso Dio alla sua parola nonostante ciò che chiunque altro pensava al riguardo. Vogliamo trovare alcuni dei possessori e indagare su di essi. Cominciamo con un anziano possessore che mi è venuto in mente di molti anni fa. Si chiamava Noè, era un ricco allevatore e scopriamo che benché avesse buoni possedimenti sulla terra, un giorno Dio gli parlò, e di solito quando Dio parla è così contrario ai pensieri terreni sulla cosa, è così diverso dalla tendenza moderna del giorno che la persona che riceve la polizza, le altre persone che non hanno la polizza o non ne sanno nulla, non ne hanno mai parlato, pensano che l'uomo sia pazzo accettando ciò. È sempre stato così. Dio disse a Noè tramite una promessa: sto per distruggere il mondo e voglio che tu costruisca un'arca. Prendi del legno dalla tua fattoria e non fare più alberi da ombra. Ma voglio che tu costruisca un'arca e per salvare la tua vita. E Noè, obbedendo a questo, non era in linea con i loro pensieri scientifici moderni. Sapete, ci viene insegnato che allora avevamo una civiltà più grande di quella attuale. Gesù disse: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, una civiltà moderna. E nella Genesi ci viene detto che non c'era mai stata pioggia dal cielo. Dio annaffiava tramite irrigazione. Il mondo era verticale, non inclinato indietro, e non c'erano piogge. Ed ecco venire un uomo che si presenta con una polizza che gli era stata data da Dio, che il giudizio stava arrivando. E l'unico modo per sfuggirne sarebbe arrivato un fenomeno come la pioggia, l'acqua sarebbe caduta dal cielo. Forse alcuni dei loro moderni scienziati potevano mettere in funzione i loro strumenti e dire: possiamo arrivare alla Luna con il radar e non c'è una cosa come acqua nel cielo. Quell'uomo è completamente pazzo, lasciatelo stare, cadrà in disgrazia. Se questa non è un'immagine del credente moderno oggi, è considerato totalmente pazzo, è emotivo, è folle. Ringrazio il fratello qui alla fine per il suo complimento. Sono stato sciocco abbastanza da credere alla parola. Questo va bene, io voglio rimanere sciocco. Una volta ho visto un piccolo cartello, mi hanno raccontato di un uomo in California che aveva una grande targa qui sul davanti che diceva: sono pazzo per Cristo, e sulla schiena con un punto interrogativo diceva: di chi sei pazzo tu? Noè era uno sciocco agli occhi del mondo in quel giorno per il amore di Dio e per amore della parola. Ma aveva una polizza che avrebbe fruttato dividendi, che avrebbe pagato, salvandogli la vita. Come ho detto prima, potrebbe non essere all'altezza di tutto il movimento scientifico. Potrebbero tentare oggi di dire che si tratta solamente di emozione, come credo abbia testimoniato un fratello qui che non voleva emozioni. Ed è un bene. Credo ci siano molte cose radicali che si muovono con ciò. Stavo leggendo la vita di Martin Lutero, la storia, e diceva che non era un fenomeno il fatto che Lutero potesse protestare contro la Chiesa cattolica e cavarsela, ma il fenomeno era che quell'uomo riuscisse a tenere testa a tutto il fanatismo che seguiva il suo risveglio. È la stessa cosa anche oggi. Non è tanto un fenomeno vedere persone che escono da organizzazioni e cose del genere, ma un uomo che può rimanere con la parola e tenere testa a tutti i fanatismi che cercano di seguire un tale movimento. Sensazioni e così via, che sono assolutamente carnali, su cui basano la fede, come il nostro prezioso fratello ci ha citato a proposito dei greci. Vedete, escono la stessa cosa, carne, denominazione e così via, ma qualcuno può tenere testa a questo e rimanere con il così, dice il Signore. È vero. Scopriamo che Noè, che dopo aver ricevuto questa polizza di cui parlo stamattina, la sicurezza della salvezza, si è sempre provati e c'è sempre il regno di Dio, non viene con tramite osservazione. E sappiamo che siete provati. Ogni figlio che viene a Dio deve avere la formazione di un figlio. Penso che questo sia il problema di molti dei nostri piccoli Elvis ricchi oggi, che non hanno avuto il giusto tipo di formazione da bambini. Papà mi portava nella legnaia e riceveva una buona educazione su come comportarmi. Aveva un ramo di noce con tutti i 10 comandamenti all'estremità e di certo mi ha insegnato la disciplina. È un peccato che oggi non ci siano più padri e madri che facciano la stessa cosa. Invece di girare con i bolidi e stare fuori tutta la notte, le figlie avvolte in qualche... Oh, sapete cosa intendo. Ora, però siete provati, messi alla prova per essere testati. E Noè, dopo i giorni della sua predicazione, quando si trovò nell'arca della sua porta... e fece la porta della sua arca piuttosto, e fece l'ultima chiamata. Dio gli disse: ho finito con loro, entra nella sicurezza che è stata provveduta. Penso questo sia il punto in cui ci troviamo, entrare in quella zona di sicurezza. Il traffico del peccato è sempre più intenso. Ma Dio ci ha dato una zona di sicurezza, come dicevo ieri sera all'inoculazione. Rimanete là, non vagate in giro, come ha detto il fratello, potete uscirne. Meglio rimanere al proprio posto. Ora, non vagate in giro su ismi e dogmi, restate con la parola, restate con Cristo. Conoscere Lui è vita, non conoscere il suo credo, non conoscere il suo libro, non conoscere nulla, ma conoscere Lui è vita. Troviamo che Noè, facciamo una piccola rappresentazione, si sta facendo tardi, e Noè disse loro: questa è la vostra ultima chiamata, ho qui la polizza, la sicurezza che pioverà. Non mi interessa cosa dice la vostra regola scientifica, ma è meglio che entriate. Gli risero in faccia, alcuni si avvicinarono naturalmente, ascoltarono, mentre altri non vennero neanche ad ascoltarlo. Così Noè entrò e la porta si chiuse dietro di lui. Noè non chiuse la porta. Dio chiuse la porta. Ed egli lo farà di nuovo quando l'ultimo membro del corpo di Cristo non sarà mai un corpo anomalo per voi o per me. È meglio entrare finché c'è l'opportunità. Non avrà 6 dita su una mano, né avrà 2 unghie su un dito. Sarà un corpo perfetto, senza macchia. Quando l'ultimo membro sarà stato aggiunto a quel corpo, Dio chiuderà la porta tra il giudizio e la misericordia, o dovrei dire la misericordia e il giudizio. Notate. Poi, dopo che la porta si è chiusa, posso sentire, come se potessi ascoltare, Noè dire a sua moglie, e in modo simile a quello come ne hanno parlato i fratelli, un modo di parlare in lingue ben preparato. Lo sento dire: ora, al mattino, le nuvole si alzeranno e sarà piovoso, Questo, i tuoni ruggiranno e i lampi lampeggeranno e verrà una grande pioggia. Ho fatto del mio meglio, ma ora sono dentro e la porta è chiusa. Sappiamo che è successo qualcosa di soprannaturale perché non abbiamo chiuso noi quella porta. Qualcuno ha chiuso la porta, è stato Dio. E sapete, poi c'erano alcuni credenti di confine che erano vicini, ascoltavano, ci credevano a metà, probabilmente come il giovane ricco, ma dicevano, faremo meglio a salire. Sappiamo che era un anziano buono e se dovesse accadere una cosa del genere staremo vicini. Dove potremo entrare? Oh, entreremo subito, lui aprirà la porta, ma ricordate, Noè non aveva modo di aprire la porta. Non siate sul confine con Dio, non siate solo un buon uomo o una buona donna, siate riempiti con lo Spirito Santo, battezzati nel corpo dallo Spirito Santo. Non prendere alcuna diceria, niente di ciò, restate là finché non siete morti e la vostra vita è nuova in Cristo e tutta la vostra vita è cambiata. Non prendete solo un'emozione, una sensazione, ecco, non fatelo, rimanete là finché non accade qualcosa che vi cambia completamente. Noè è dentro e ora questi credenti di confine si avvicinarono furtivamente e dissero, forse potrebbe piovere, come ha detto il vecchio, qualcosa è successo, qualcosa di fenomenale. Così il mondo può vederlo oggi, che qualcosa sta accadendo. E la prima mattina, quando Noè si alzò e andò a guardare fuori dalla finestra, il sole sorse tanto luminoso quanto sempre. Immagino che Noè abbia controllato, abbia detto, aspettate un attimo, vediamo se avevo ragione. Tornò alla parola, alla sua chiamata, alla sua promessa, tutto era esattamente in linea. Beh, egli l'ha solo ritardato, probabilmente sarà domani. Il giorno dopo il sole sorse. Bene, il credente di confine diventò anche lui un critico, disse, vedete, non c'era niente in ciò. Se ne andò. Ma alla fine, dopo che Dio gli ebbe dato la sua ultima prova, il settimo giorno, quel mattino, il cielo era nero, i tuoni ruggirono, i lampi lampeggiarono. Poi cominciarono a cadere grandi gocce di pioggia e un mondo frenetico di persone cominciò a gridare e cercare quell'arca. Ma era troppo tardi, come la vergine addormentata che bussava alla porta. Era troppo tardi. Non aspettate fino a quel momento. Venite ora! Notate, e poi, dopo tutto questo, la pioggia si fece più intensa. Le strade cominciarono a riempirsi, le fogne si riempirono. L'acqua cominciò a salire. Alcuni di loro dissero, ci costruiremo una barca e galleggeremo, prenderemo un tronco di pioppo. È quello che troppi fanno oggi, cercano di galleggiare su un tronco di pioppo, ma scopriamo che è affondato. E pensavano di poter costruire una barca e che sarebbe andato tutto bene, ma le loro barche affondarono. Ecco ciò che pensate oggi, che possiamo costruire un'organizzazione o istruire un gruppo di persone in ciò. Andrà comunque avanti, che sia costruita da Dio o meno, ma l'unica cosa che passerà la prova è una chiesa costruita da Dio, mediante la parola, riempita con lo Spirito Santo. Deve essere istruita da Dio, ispirata da Dio. L'uomo non ha nulla da fare in ciò, è Dio, è Lui soltanto. Le acque iniziarono a salire sull'arca. La signora Noè e probabilmente le sue nuore erano sorprese. Noè disse, state fermi, Dio ha fatto la promessa. La nostra sicurezza è assolutamente assicurata. E sapeva che la sua costruzione era avvenuta secondo le sue istruzioni. E mi chiedo se oggi guardassimo e dessimo un'occhiata in giro e scoprissimo se le nostre costruzioni siano conformi alle istruzioni. Perché gli disse, se uno crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Mi chiedo se le nostre costruzioni saranno all'altezza delle istruzioni che ci sono state date. Ma Noè controllò ogni cosa, ogni angolo era stato impeciato. Disse, mamma, deve funzionare. Dio l'ha promesso in questo modo. Beh, disse lei, ho guardato fuori, ho visto i Jones, così via, la loro barca affondata subito, mentre la nostra ancora appoggiata a terra. Serve solo un po' più di persecuzione, ancora un po' di giudizio di Dio per farla alzare. Alla fine le acque si fecero sempre più profonde. Dopo un po' tutta la famiglia sentì qualcosa muoversi. Essa si staccò da terra. Voglio solo essere in lui. Uno di questi giorni mi sto davvero stancando di questo vecchio lazzaretto. A 53 anni io uno di questi giorni mi aspetto di sentire qualcosa muoversi. Vogliamo andarcene. L'arca si stava alzando mentre altri affondavano. L'arca si stava alzando. Dio nella sua parola aveva adempiuto la sua promessa. Satana lo tentò, Satana cercò di scoraggiarlo attraverso la gente di quel giorno, le religioni di quel giorno, attraverso la scienza di quel giorno. Ieri ho letto sul giornale, credo fosse l'altro ieri, dove il settore scientifico ha trovato un modo tramite cui l'uomo non dovrà morire, avrà vita eterna. Beh, pensano sia una novità? Noi l'abbiamo avuta per 2000 anni, loro pensano di avere qualcosa di nuovo. Come disse una volta David Duplessis, la Russia si vantava perché aveva un uomo nello spazio, noi ne abbiamo avuto uno nello spazio da 2000 anni. Siamo così avanti rispetto a loro che non sanno nemmeno dove si trovano. Certo, un intercessore tra noi e Dio, con la sicurezza, quando vedrò il sangue, passerò oltre, quando verranno i giudizi. Non volete essere interessati a questa polizza? Dovreste, perché tutte le altre sono destinate a fallire. È proprio così. Alla fine, quando l'arca diede il suo ultimo grande strattone e salto, quando staccò il fondo da terra, la parola diede i suoi frutti e la polizza diede i suoi dividendi, salvando lui e la sua famiglia. Sono così grato per questo. Potremmo rimanere su questo a lungo, ma andremo un po' oltre. C'era un altro uomo che vorrei presentarvi stamattina, un assicurato. Senza dubbio ne avete sentito parlare. Si chiamava Daniele. Aveva preso questa polizza di sicurezza sulla vita e ai suoi giorni fu deportato a Babilonia. Ma Daniele, essendo titolare della polizza, si propose in cuor suo di non contaminare la sua polizza. Non avrebbe contaminato il suo investimento. Ora arriverò a ciò che avete detto. Avete la polizza, ma non contaminatela! Se ce l'avete, smettete di giocherellare con il mondo, state lontani da esso! E Daniele decise in cuor suo di non contaminare la sua eredità con le carni del re. Ora alcune di voi donne iniziate a lasciar crescere i vostri capelli, giusto? Alcuni di voi uomini iniziate a fare qualcosa, vergogna di voi predicatori che vi vergognate di dirlo, Dio abbia pietà di voi. Avete paura di essere messi fuori dalla vostra organizzazione? Ed essere messi fuori dall'arca? Ricorda, fratello, è la parola di Dio che lo dice. Non contaminate il vostro investimento. Se avete fatto l'investimento, allora tenetelo e conservatelo in un luogo sicuro nel vostro cuore, nella vostra anima. Restate con esso, non contaminatelo con le cose del mondo. Chiesa, torna a Dio, allontanati da queste piccole cose che stai rincorrendo. Gli unitari vi buttano fuori, gli uniti alle assemblee, le assemblee vi buttano fuori, andate dalla Chiesa di Dio. Smettete di contaminare la vostra eredità, smettete di contaminare il vostro investimento, avrei dovuto dire. Tornate indietro, tenetelo netto, operate per Dio. Potrei dichiarare e farvi sapere che ciò salvò la vita di Daniele quando lo gettarono nella fossa dei leoni. I leoni non poterono divorarlo. C'era qualcosa che non andava perché l'angelo del Signore fu mandato a proteggerlo. Egli salvò la vita! E se c'è una cosa grande per ogni mortale, è la vita! Cosa c'è di più grande della vita? Quale potrebbe un medico stare qui stamattina e parlare di una capsula inventata dalla scienza per farvi vivere 100 anni o 1000 anni? Ebbene, voi vendereste tutto quello che avete per averla. Certo, lo fareste, la vita vi è cara. Ma sto cercando di parlarvi di una polizza, una sicurezza, che non vivrete per 100 anni, non vivrete per 1000 anni, ma vivrete in eterno, perché è una sicurezza di vita eterna. E noi la vogliamo. Anche i ragazzi ebrei avevano la stessa polizza e la sicurezza, e di certo non si sarebbero inchinati a nulla che fosse contrario alla parola di Dio. Non importa quante cose cercassero di metter loro davanti, dovete unirvi a questo, vi butteremo fuori. Loro rimasero fedeli alla parola, non si inchinarono davanti a nessun idolo. E quando arrivò il giudizio, la loro vita fu salvata, perché erano titolari della polizza di cui sto parlando. Simon Pietro, potremmo parlare di lui un momento perché è stato menzionato stamattina, e lui è uno degli apostoli, è colui che aveva le chiavi del regno, in altre parole la conoscenza di come aprire le porte del regno, e ne abbiamo parlato ieri sera. La chiave ha chiuso la porta e l'ha aperta, ne abbiamo parlato ieri sera, il fondamento originale. Non c'è modo di tornare se non proprio tornare esattamente al punto di partenza. Il fratello ha detto stamattina, parlando di Simon Pietro e di ciò che ha fatto, guardate da dove è partito. È partito da Atti, ecco da dove è partita la Chiesa. Ed è là che la Chiesa deve tornare. Tornare a quella stessa ricetta, a quella stessa parola di Dio, e seguirla fino in fondo. Se l'abbiamo abbandonata, allora torniamo ad essa. L'unico modo per uscirne correttamente è tornare indietro e mettersi a posto. Io sparo, tiro di precisione, e ho avuto molti trofei. E l'altro giorno il Signore, conoscendo il mio cuore, sapendo che avevo bisogno di un po' di riposo, mi ha permesso di sparare una cosa straordinaria. Con un comune fucile Winchester, modello 70 calibro 22 al poligono, ho sparato 9 proiettili nello stesso foro. 2 del gruppo di uomini che erano là misero dietro la toppa e dissero, credo tu stia mancando il bersaglio. Che cos'era? Mi ero dato da fare con quel fucile, avevo armeggiato con esso e tutto il resto, al punto che ogni piccola vibrazione doveva essere giusta, e se mancava il bersaglio c'era qualcosa di sbagliato da qualche parte. L'azienda Winchester disse, quel fucile farà solo una rosa da 2,5 centimetri a 25 metri, e io avevo 9 proiettili nello stesso buco a 50 metri. Non importa quello che dicevano, aveva centrato prima, centrerà di nuovo. Ecco cosa dico oggi, loro dicono, voi non possiamo avere una Pentecoste come quella di allora. La gente non crederà a queste cose, non si può fare, dobbiamo avere la Chiesa, dobbiamo avere l'organizzazione, dobbiamo aggiungere a ciò l'istruzione e così via. Se ha operato con pescatori analfabeti che potevano prendere Dio in parola, se ha colpito il bersaglio allora, se ha guarito i malati, se ha risorto i morti, farà la stessa cosa oggi. Se è posta la giusta vibrazione sul fucile, centrerà. Se non centrate, tornate indietro e controllate il vostro fucile. Allora tornate indietro, prendete la ricetta e scoprite dove siamo in errore. Questo è l'unico modo che conosca per farlo. Ma lo farà perché l'ha colpito prima e lo colpirà di nuovo. Se ha operato per gli apostoli senza denominazione, senza credo, senza essere metodisti, battisti, presbiteriani o cos'altro, ha operato per loro con la parola di Dio, opererà per me con la parola di Dio, opererà per voi con la parola di Dio. Ma dovete scoprire dove sono allentate le vostre viti. A volte ne avete, scusatemi, ne avete tante. Qualcuna diventa persino troppo stretta, dovete allentarla un po', giusto, per creare la vibrazione. Come un musicista con la sua chitarra che accorda le corde, deve conoscere il tintinnio. Un uomo pieno di spirito può sentire il tintinnio se è molto al di là della Bibbia o molto indietro rispetto alla Bibbia. Deve essere proprio nella Bibbia, esattamente con il così, dice il Signore. Deve essere accordato nel modo giusto. Allora centrerà il bersaglio, allora colpirà il punto. Pietro era un pescatore e da tempo sparava fuori bersaglio. Suo padre, prima di morire, gli disse, «Forse, figliolo, io sono vecchio, aspetto il Messia. Lo abbiamo aspettato fin dall'Eden». Probabilmente egli non verrà nel mio giorno, ma potrebbe venire nel tuo. Ma non lasciarti ingannare, figliolo. Ci sono molte cose che arrivano in continuazione e dicono di essere il Messia, ma noi, quando verrà il Messia, ricordati, dovremo rimanere con la parola su ciò che sarà il Messia. Molti di loro, sapete, erano sorti dei Gesù prima di Gesù Cristo. Erano sorte delle guide, avevano portato la gente nel deserto con culti e gruppi denominazionali. Ma non era la cosa giusta, e perirono con ciò, come il contraddire di Core, che disse: chi è santo? Mosè pensa di essere il solo al mondo, ci sono altri uomini santi. Ma Dio aveva la sua strada, Dio aveva il suo uomo e Dio aveva le sue cose. Dio ha la sua parola, e chi si opporrà ad essa? Rimanete con essa. Ora, guardate. Disse: Simone, figlio mio, quando verrà il Messia? Mosè, tramite la parola, disse che sarebbe stato un profeta come lui. Quando Andrea c'era stato, aveva visto Gesù, tornò indietro e cercò di dirglielo. Immagino Pietro abbia scosso la testa dicendo: sono un pescatore, ho investito nelle reti di mio padre. Andrò a prendere pesce, è la mia occupazione, sono un fariseo, quindi lascio che sia così, vado in chiesa, vado bene come tutti gli altri, ecco tutto. Ciò è buono, appartengo alla chiesa a cui apparteneva mio padre o, per tradizione, continuerò con ciò. Ma un giorno egli entrò nella presenza di costui, e non appena giunse nella sua presenza, egli disse: il tuo nome è Simone e sei il figlio di Giona. Non solo egli lo conosceva e sapeva chi era, ma conosceva anche il suo anziano padre devoto che lo aveva istruito e, secondo la parola, era un profeta. Pietro fece un investimento, gettò le reti. Disse: vieni e seguimi, ti farò diventare pescatore di uomini. Che differenza con il giovane ricco che voleva mantenere le sue ricchezze. Ma lui lasciò tutto quello che aveva per seguire Gesù. Un Natanaele o Filippo ad andare a parlare a Natanaele, che forse aveva un grande uliveto, era fuori a controllarlo con cura, e quando Filippo gli parlò di ciò che aveva trovato, lui all'inizio fu un po' critico, ma venne a fare un salto a una delle riunioni e non appena lo vide, essendo uno studioso delle scritture, sapeva cosa sarebbe stato il Messia e se fosse giusto lasciare la sua chiesa in cui si trovava queste persone ortodosse che stavano rigettando Gesù. Rigettando la polizza e dicendo: non va bene, non ci si può fidare, era un uomo che si faceva Dio, era un Belzebub, era un selvaggio, non aveva alcuna formazione, era nato illegittimamente, non aveva frequentato le loro scuole, non era stato istruito nei loro seminari, era contro la loro dottrina, stava distruggendo le loro chiese, la sua dottrina ostacolava la gente. Ecco quello che egli affermava di fare. Lo chiamavano Belzebù e dicevano: ha ingannato il popolo con la sua dottrina. Ecco, questo è ciò che gli era stato iniettato. Ma quest'uomo pio, Natanaele, non appena entrò nella presenza di Gesù e gli disse: ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Disse: Rabbi, quando mi hai conosciuto? Disse: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto. Fece un investimento, là c'era il suo sacerdote e tutto il resto, non si vergognava. Aveva trovato qualcosa di vero, aveva trovato Dio in azione. Che cosa fece? Disse, corse e cadde ai suoi piedi e disse: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Fece un investimento, il suo nome è immortale. C'erano quelli che ridevano di questo, non so dove siano oggi. Quello sta a Dio. Parliamo di una donna. C'era una donna, probabilmente un membro di chiesa da qualche parte, che avevano lasciato diventare sfrenata. Forse aveva anche i capelli tagliati e così via. Probabilmente era la tendenza del giorno. Ma un giorno si avvicinò al pozzo dove era seduto un uomo strano, un ebreo, in una piccola panoramica con dietro delle tende, e quando arrivò lassù aveva il suo modo di guadagnarsi da vivere, probabilmente allora aveva diversi pezzi di denari romani nella sua tasca, la sacca in cui li portava, e si avvicinò lassù per prendere dell'acqua, era stata fuori tutta la notte, forse arrivò lassù verso le 11, non lo so, ma diciamo che sia andata così. E quando arrivò lassù vide un uomo comune, non un sacerdote, non un segno denominazionale su di lui, ma solo un uomo comune, lei lo guardò ed egli disse: portami da bere. Lei disse, ora tu sei un giudeo, sai che non è giusto, io sono una samaritana. Lui disse, ma se sapessi con chi stai parlando, chiederesti, vedete, lei non riconosceva dall'aspetto esteriore. Egli era solo un uomo, ma sembrava essere molto severo in quello che diceva, se sapessi con chi stai parlando. Mi piace questo. Come la piccola donna nella sua perseveranza, la piccola donna greca che venne da Gesù. Egli disse, vai a prendere tuo marito e venite qui. Ciò la sorprese, disse, beh, non ho alcun marito. Vedete, lei viveva in una denominazione che gli permetteva di sposarsi e ogni cosa, risposarsi e, vedete, disse, non ho un marito. Disse, tu hai detto la verità, ne hai avuti cinque e ora vivi con uno, quindi non è tuo. Il primo era correttamente tuo marito. Vedete, tu stai vivendo così. Lei disse, Signore, vedo che tu sei profeta. Che differenza con un sacerdote erudito che disse che egli era Belzebù, un indovino o un diavolo? Disse, vedo che tu sei profeta. Ora noi sappiamo, mi è stato insegnato, sono greco o piuttosto una samaritana, mi è stato insegnato che quando il Messia verrà, egli farà queste cose. Questo sarà il suo segno. Egli disse, io che ti parlo, son d'esso. Fece subito un investimento. Lei investì e corse in città e non riuscì a restare calma. Aveva trovato la perla di gran prezzo. Aveva venduto tutto il resto. Conoscete la tradizione di quei giorni. Non era giusto che una donna andasse per strada, una donna di quel tipo, a parlare con gli uomini. Ma fermatela! Cercate di fermarla! Lei aveva trovato qualcosa! Era reale! Come Natanaele, non era etico per la sua chiesa seguire quel cosiddetto profeta Galileo che avevano dichiarato essere un Belzebù. Non era giusto per lui, non era ecclesiastico, non era etico e sarebbe stato rimproverato per questo. Ma fermatelo! Aveva trovato qualcosa di reale! Questa donna aveva trovato qualcosa di vero. Non era giusto che lo gridasse per strada. Era una donna di cattiva fama, era stata marchiata, ma era stata perdonata. Aveva trovato qualcosa di reale e non si poteva fermarla. Come spegnere un fuoco in un giorno di vento. Lei stava ardendo, gioia e pace del perdono dei peccati. Non voleva più il pozzo di Giacobbe, aveva trovato una fonte che sgorgava vita eterna, lasciò là il suo secchio e disse, ho finito con questa cosa, voglio investire in quello. Che donna intelligente lei fu. Certo, aveva trovato qualcosa in cui fare un investimento. Prendiamo un altro personaggio. Stavo per parlare della piccola donna greca per un momento. Vedete, aveva molte opposizioni. Vedete, la prima cosa forse era che era greca, non era giudea. Senza dubbio la gente le disse, ora aspetta un minuto, ricorda, la tua denominazione non sponsorizza quello. Non faceva alcuna differenza per lei, aveva sentito, era nel bisogno, e quando siete nel bisogno e sentite che c'è qualcosa che vi aiuterà, niente vi fermerà. Se Dio chiama il vostro cuore, non potete fermarlo, nessuno può farlo, no signore, andrete comunque. Posso immaginare che tutte le sorelle della chiesa abbiano detto, beh, sarai un disonore tra la gente. Questo non la fermò, lei andò avanti, un altro gruppo la affrontò, disse, tuo marito è un uomo d'affari. Lui ti lascerà se andrai da quel gruppo di santi rotolanti. Quello non la fermò, andò avanti lo stesso, lei fu persistente. Ripaga essere persistenti quando sapete cosa. Chiunque riesca ad ottenere qualcosa sarà persistente. Uomini di tutte le epoche sono stati persistenti se hanno mai contato qualcosa. Washington, chiamato il padre della nostra nazione, fu persistente a Valley Forge. Nonostante quanto fosse ghiacciato il Delaware, pregò tutta la notte. Sapeva di dover attraversare quel fiume. E lo attraversò, nonostante ciò che sarebbe accaduto. Lo attraversò comunque. Fu persistente. E dopo che questa donna arrivò da Gesù, guardate là. Ecco cosa fa la vera fede. Quando trovate un gioiello, quando trovate questa polizza, non importa quante persone cerchino di scoraggiarvi, che vi mettono fuori dalla vostra chiesa, che facciano tutto quello che vogliono, siete comunque persistenti. Volete la polizza. Ecco come fu Giacobbe, non importa cosa dovesse fare per ottenere la primogenitura, lui la voleva. E noi ci troviamo in quella condizione, diventiamo disperati, poi diventiamo persistenti. Beh, vi dico, io, la mamma era pentecostale, pregherei fino a stasera, ma vedete, sono così stanco. Avete bisogno di un po' di tossina, di qualcosa che vi renda persistenti. Lei si precipitò dentro, cadde davanti a Gesù e disse: «Tu, figlio di Davide!» Per lei, egli non era il figlio di Davide, era una greca, gentile. Egli non le prestò attenzione e alla fine si rivolse a lei. E disse: «Non sono mandato alla tua denominazione, sono mandato solo alle pecore perdute di Israele. Sono stato mandato solo a quelle». Lei disse: «Ma Signore», quello lo aveva capito bene, non figlio di Davide, ma Signore per lei. «Signore!» Egli disse: «È un'altra cosa, voi non siete altro che un branco di cani, e non è giusto che io prenda il pane dei figli e lo dia ai cani». Oh, non sarebbero esplosi i pentecostali per questo. Pensate che lasci che un battista mi dica questo e la passi liscia, no signore, o un unitario, o un trinitario, o cosa. No signore, avreste alzato in aria il naso e ve ne sareste andati, ma non lei. Lei doveva fare un investimento. Aveva bisogno di un investimento. Amen. Non importa, lei... La vera fede genuina ammetterà sempre che la parola di Dio è vera, qualunque siano le circostanze. Lei disse: «È la verità, Signore. Tu non sei stato mandato a noi. È la verità, Signore, che non sono altro che un cane. Ma lascia che ti dia la mia versione. Non sto cercando le benedizioni che hanno loro. Cerco le briciole». Oh! Ora, Signore, se lascerai che mi metta a lucido, scenderò laggiù e rendimi diacono nella Chiesa. Se mi lascerai essere presbitero di Stato, lo prenderò in considerazione. Tu, ipocrita, non lo capisci. Desiderate venire per le briciole! Desiderate venire e... Signore, se me lo darai senza parlare in lingue, o se me lo darai senza gridare, se me lo darai senza queste altre cose, lascia solo che lo riceva, solo versalo gradualmente in me, Signore, in modo gentile e piacevole. Dio non fa a modo vostro, egli fa a modo suo. Vedete? Tempo fa, predicando, una signora mi disse, o non una signora, era una insegnante di scuola domenicale della prima chiesa battista. Disse: «Billy, non sono potuta entrare in chiesa per ascoltarti, ma ero in piedi all'esterno». Disse: «Stavo gradendo quello che stavi dicendo, ma quella donna si è alzata e disse, ha iniziato a piangere ed è corsa giù per la navata». Disse: «Tutto quel rumore mi ha fatto venire i brividi». Io dissi: «Sai una cosa? Se pensi che quello sia rumore, stai vivendo nel mondo più silenzioso in cui tu abbia mai vissuto. Morirai di freddo se mai arriverai in cielo. Perché se andrai in cielo ci saranno urla e grida e lodi di Dio giorno e notte. Gli angeli intorno al trono che gridano: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio Onnipotente. Se sarai all'inferno ci saranno pianto, lamento e stridore di denti. Stai vivendo in un luogo molto tranquillo, certamente». Ora, ma la piccola donna greca era persistente. Disse: «Sì, Signore, ammetto che ciò che dici è la verità e non sto cercando forse di essere come gli altri, ma io...» E ricordate, non aveva mai visto un miracolo, non aveva mai visto nessuna di queste cose, ma là dentro c'era una fede che credeva che quella fosse la cosa di cui aveva bisogno per sua figlia. E quando Gesù, il primo miracolo compiuto là su questa donna gentile, disse: «Grande è la tua fede», vedete? Vedere che era del tutto sincera lo toccò. Il problema di noi uomini di oggi è che non siamo davvero sinceri su queste cose. Noi pesiamo le nostre parole, abbiamo paura di dire qualcosa di non virtuoso. Dio ha promesso di riempire la vostra bocca. Abbandonatevi a Lui. Non pensate a quello che direte. Ma diventiamo così virtuosi con ciò. Se dico qualcosa secondo ciò, la mia denominazione non ci crederà. Saranno cacciati fuori. Omicidio premeditato. Sì, c'è una pena per questo, sapete? C'era un uomo chiamato Nicodemo. Lui vide in Gesù qualcosa di giusto. Era un uomo anziano, un uomo importante nella sua organizzazione. E sapete, voleva fare un investimento perché voleva vita eterna. E venne da Gesù di notte. Apparentemente le banche erano state chiuse. Ma la sua banca è sempre aperta, di giorno o di notte, è aperta proprio ora. Trovò la banca aperta e Gesù gli diede la ricetta. Voleva la vita eterna e là fece il suo investimento nella vita eterna. Troviamo tutti questi gruppi. Si sta facendo tardi. Riassumiamoli. Troviamo in Luca 24, 49 che Gesù disse a queste persone che avevano sacrificato tutto ciò che avevano e che stavano sottoscrivendo questa polizza di vita eterna. Luca 24, 49, egli disse loro che avrebbe dato loro i dividendi su ciò. Egli disse, ora, per ottenere i vostri dividendi, allontanate tutte le vostre differenze. Smettete di discutere sul fatto di essere greco ortodossi o se siete battisti presbiteriani, come ha detto il fratello stamattina, bianchi o neri, gialli, marroni, salite nella città di Gerusalemme, aspettate che ve lo mandi. E lassù c'erano 120 persone che volevano firmare. Ed essi firmarono e andarono lassù per riscuotere l'interesse sul loro investimento. E all'improvviso si udì un suono dal cielo come un potente vento impetuoso. I loro interessi erano stati pagati e sono sempre stati ripagati. Il giorno della Pentecoste c'erano circa 3.000 anime che volevano ottenere una delle polizze e Pietro disse loro come era scritta. Disse, ravvedetevi ognuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo e per la remissione dei vostri peccati. E poi Dio vi darà gli interessi su ciò proprio allora. Ne trarrete i dividendi. Amen. Siete interessati ad una polizza? Ebbene, è per chiunque voglia. Proprio così, chiunque voglia. Poco dopo c'era un giovane ricco chiamato Paolo e andava in giro a fare scempio di queste persone ed era sulla via verso Damasco. Sapeva che c'era un Dio ma pensava che quello fosse un gruppo di santi rotolanti perché non aveva mai indagato sui contraenti, si era imbattuto in essi e li aveva perseguitati e ridicolizzati. Molti di noi hanno fatto la stessa cosa quando l'abbiamo visto, siamo accorsi, li abbiamo presi in giro e detto un gruppo di santi rotolanti. Ma un giorno, sulla via di Damasco, lui fu gettato a terra. Guardò in alto e vide la colonna di fuoco che aveva guidato suo padre Mosè e i suoi padri attraverso il deserto. Ed egli disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Lui disse, chi sei tu, Signore? Disse, io sono Gesù. Scoprì ed ebbe la certezza che Dio era stato fatto carne e abitato in mezzo a noi. Sapeva dalla Bibbia perché comprendeva la parola che quello era veramente il Messia. E ne aveva visto la rivendicazione. E non appena ne aveva visto la rivendicazione, era pronto ad incassare e a procurarsi una polizza. Proseguì verso Damasco e Anania venne, gli impose le mani e lo battezzò ed egli ricevette lo Spirito Santo. Che cosa grandiosa! Sì, quando vide la colonna di fuoco e seppe che il Signore che si era fatto carne, capirono che quello era veramente il Messia, perché egli disse vengo da Dio e vado a Dio. Venne dalla colonna di fuoco e gli disse in questo insegnamento prima di Mosè, prima che Abramo fosse, io sono. E l'Io sono era il solo che era nel pruno ardente ed egli si era fatto carne e dimorato in mezzo a noi, che è correttamente il Messia, ed egli tornò indietro. E ciò lasciò perplesso Paolo e sappiamo che andò in un'altra nazione e studiò a fondo la cosa per 3 anni prima di tornare e vide che egli era la parola fatta carne. Quando lo fece, fu pronto ad investire tutta la sua vita e tutto ciò che aveva, tutta la sua popolarità, tutta la sua istruzione. Disse, ho dimenticato tutto ciò che ho conosciuto per conoscere Cristo. Era pronto a rinunciare al grande insegnamento di Gamaliele, era pronto ad incassare i suoi documenti dell'organizzazione, era pronto perché lo cacciarono comunque, ma aveva trovato qualcosa. Amen. Aveva trovato un'azienda affidabile perché Cristo era morto e risorto ed egli era di nuovo qui in quella stessa colonna di fuoco. Alleluia! Non spaventatevi, questo significa lode al nostro Dio. Lui voleva fare un investimento. Era un grande uomo d'affari, aveva buon senso, così fece l'investimento e divenne uno schiavo d'amore per Cristo. Oh, che investimento fece! È quello che dobbiamo fare tutti. È proprio così. Che decisione avventata ora in chiusura per quel giovane rettore. Che cosa avventata lui fece? Che cosa immorale da fare per un uomo d'affari? Quando un uomo d'affari ed era stato prospero e gli era stata data l'opportunità di ricevere una polizza rivendicata, un uomo in cui lui stesso aveva visto operare la potenza del Dio Onnipotente e sapeva che nessuno avrebbe potuto fare quelle cose se Dio non fosse stato con lui. E gli fu data l'opportunità di riceverlo e irrazionalmente la rifiutò. Preferì la popolarità delle ricchezze del mondo, preferì avere il fascino in cui viveva. Lasciate che lo dica con amore e riverenza. Questo è il problema delle nostre chiese. Un rabbino giudeo, quando John Rhyne fu guarito, avete sentito la storia della sua guarigione, un mendicante per strada, e fui portato in una sinagoga dove un rabbino venne a parlarmi. E disse, signor Branham, John era con me, disse, con quale autorità hai dato la vista a quest'uomo? Io dissi, non gli ho dato io la vista. Lui disse, bene, io ho dato l'elemosina per strada molte volte, disse. Io dissi, lui può vedere?
Sì.
Dissi, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, gli ha dato la vista. Egli disse, lungi da Dio l'idea di avere un figlio, uno spirito che ha un figlio. Disse, lungi da Dio una cosa del genere. Io dissi, Rabbi, ti è difficile credere alle Scritture? Certo che no, sono un maestro in esse. Credi ai profeti? Disse, ci credo. In Isaia 9,6, di chi parlava il profeta? Disse, il Messia. Io dissi, cosa il Messia? Che legame avrà il Messia con Dio? Disse, il Messia sarà Dio. Dissi, ora sei in linea. Disse, voi gentili non potete tagliare Dio in tre pezzi e darlo a noi? Dissi, quello è cattolico, non sono io. C'è un unico Dio in tre uffici, paternità, figliolanza e Spirito Santo, non tre dei. Questo ti rende pagano e non riusciresti a farlo ingoiare ad un giudeo. Nemmeno a me. Ricordate, è la parola che lo rende giusto. Quello fu stabilito al concilio di Nicea, credo, si schierarono dall'altra parte, i vecchi profeti tornarono al loro posto con la verità. Non la ucciderete mai, essa continua. Proprio così, vedete uomini grattarsi il capo e chiedersi che vengano semplicemente a Dio. Se un uomo manca di saggezza, che chieda a Dio. Dio rivela tutte le cose, fa combaciare le Scritture. Notate. Ora, quando questo rabbino disse, lungi da Dio l'idea di avere un figlio, e io dissi, va bene. E lui disse, sarà. Io dissi, mostrami un solo punto in cui egli mancò di dimostrare di essere Dio. Lui disse, Dio non sarebbe un ladro. Io dissi, egli non era un ladro. Disse, andò in giorno di sabato nei campi di grano e colse il grano. E io dissi, la tua stessa legge levitica ti dice che un uomo può andare per i campi e mangiare quello che vuole, ma non può portarne via in un sacco. La sua stessa legge, lui lo sapeva, e si girò e mi guardò, e io dissi, John può vedere, non è vero? Lui disse, sì. Disse, signor Branham, ammetto che egli era un buon uomo. Dissi, davvero, rabbino? Disse, sì, signore. Disse, più di questo, ammetterò che egli era profeta e che se i sacerdoti del Tempio lo avessero ascoltato, oggi staremmo meglio. Dissi, rabbi, tu credi che egli era il figlio di Dio? Lui disse, no, 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 no. Dissi, aspetta un attimo, hai detto che egli era un buon uomo, che potresti fidarti di lui se è profeta? Egli non mentirà. Ed egli disse di essere il figlio di Dio. Ora, cosa ne pensi? Sì! Egli disse, se predicassi ciò, eravamo a Benton Harbor, lui disse, vedi laggiù, sarei per strada a mendicare il mio pane. Io dissi, ecco un giudeo, giusto? Dissi, preferirei stare a pancia in giù, bere acqua di ruscello, mangiare cracker salati e predicare la verità di Dio, piuttosto che avere il mio nome come il tuo su questo edificio a lettere d'oro e mangiare pollo fritto tre volte al giorno. Sì, signore, è la verità. Le lacrime gli scendevano sulle guance e disse: ci vediamo dopo. Io dissi: no, vediamolo adesso. Ma lui tornò indietro. Poi quando entrò dalla porta si girò, mi guardò e disse: Dio è in grado di suscitare figli ad Abramo da queste pietre. Lo credeva. Cosa? Aveva paura di fare un investimento, come il giovane rettore ricco. Proprio così. Non solo i rabbini, ma i ministri, i laici, hanno paura di fare questo investimento. Che cosa avventata fece quest'uomo? Prendere una decisione del genere. Le chiese di oggi, questa popolarità, non si può rimanere popolari ed essere con Cristo. Se amate Dio, siete odiati dal mondo. È proprio così. Popolare, sì signore, le lodi dell'uomo più delle lodi di Dio hanno bisogno di un po' di tossina. Ma questo giovane ricco? Ora ecco qualcosa per voi uomini d'affari e devo concludere. Notate ora, così che voi lo facciate entrare in profondità nei vostri cuori. Rifiutare Gesù non fermò il suo accrescere beni. Lui continuò, seguiamolo un po' lungo la Bibbia. Il flusso dei suoi beni aumentò. E perché i vostri affari aumentano un po', non pensate mai che quella sia sempre la benedizione di Dio. I malvagi prosperano, sapete. Quest'uomo divenne più importante. E arrivò al punto tale che tutti i suoi granai quasi scoppiarono. Dovette costruirne di nuovi. Ora pensava di aver fatto la cosa giusta rifiutando Gesù e non facendo un investimento in lui. Pensava di aver fatto la cosa giusta perché in possedimenti del mondo... Ora dirò qualcosa. In possedimenti del mondo pensava di aver fatto la cosa giusta perché aveva prosperato. Ed ecco cosa pensano le nostre denominazioni. Perché si organizzano e i loro gruppi diventano milionari e miliardari. Sentono di essere loro. La Bibbia non dice forse tu sei ricca e cresciuta di beni in questa epoca, ma non sai di essere nuda, miserabile, povera, miserabile, cieca e neanche lo sai? Che condizione miserabile! Uomini e fratelli, non fate un investimento in una cosa del genere. È destinata a perire. Perché non investire in qualcosa che è stato dimostrato lungo la Bibbia? E sapete, con i testi che ho scritto qui, potremmo essere ancora qui stasera dimostrando su questi testi attraverso la Bibbia chi ha fatto questo e chi l'ha rifiutato. Vi sto mostrando un vero investimento da fare. Mettete la vostra vita, il vostro tempo, il vostro denaro, il vostro talento, mettete tutto quello che avete in Cristo. Risorgendo Lui, Dio ci garantì questo, che noi risorgeremo nell'ultimo giorno. Egli l'ha promesso, cos'altro potete aspettarvi di più? Ditemi qualsiasi investimento potreste fare che ripagherebbe in questo modo. Dimmi in cosa potreste investire stamattina e guadagnare 10 milioni di dollari e domani essere un cadavere. A cosa vi gioverebbe? Che vantaggio ha un uomo se guadagna il mondo intero e perde la sua anima? E se siete popolari, se chiamati così e così, e diacono, presbitero, e dottore, vescovo, anziano, papa, o come potreste essere chiamati, sono lodi degli uomini. Preferirei essere chiamato un santo rotolante dalla gente e essere un figlio di Dio nel mio cuore con la nuova nascita e lo Spirito di Cristo che dimora in me, ed Egli lo dimostra tramite la rivendicazione della Sua parola e facendomi vivere. La vita che vivevo una volta non la vivo più, disse Paolo, eppure era un insegnante e uno studioso, ma cambiò la sua vita quando incontrò Cristo e fece il suo investimento in Cristo. Da quel momento lui fu un uomo diverso. Oh, certamente quest'uomo fu accresciuto nei beni. E sapete cosa Gesù gli disse, se notate qui? Disse, vai, vendi quello che hai e dallo ai poveri. E vieni e seguimi, prendi la tua croce e seguimi e avrai ricchezza in cielo. Vedete? Che investimento da fare! Ma lui scelse di non farlo. Ora anche l'epoca della chiesa di Laodicea ha scelto la stessa cosa di non farlo. E ricordate, quando diventò così terribilmente ricco, come la chiesa oggi, i poveri sedevano alla sua porta e ricevevano solo le briciole che egli spazzava ai cani. Lazzaro, i poveri in spirito. Gesù disse in Matteo 5, «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli». Noi non vogliamo prendere quella posizione scomoda, quella distante posizione d'essere poveri in spirito. Non lo vogliamo, vogliamo che qualcuno ci lodi ed essere qualcuno di grande. Come ha detto poco fa un fratello, l'ha concluso per bene quando ha detto: come potete avere fede se fate preferenze personali o desiderate le lodi uno dell'altro? Non importa quello che dicono gli altri, volete le lodi di Dio, il rispetto di Dio su di voi. Egli vi rispetterà solo se osserverete la sua parola. Bene. Ora scopriamo che quel povero in spirito si sdraiò alla sua porta e lottò per le briciole. Oh, forse se fosse stato dell'esercito della salvezza, gli avrebbe dato un centesimo quando passava o qualcosa del genere. Per non fare brutta figura, vedete, ma immagino abbia investito molto nella sua chiesa e la sua organizzazione che lo manteneva qualcuno di grande, importante. Ma alla fine il pagamento arrivò, finalmente arrivò. Lui ebbe un grande servizio funebre, immagino un vecchio accademico arrivò con addosso una grande tunica e disse: «Il nostro prezioso fratello, ora è in cielo. Oh, ha fatto così e così, è un membro della nostra congregazione, ora è in cielo. Oh, come siamo grati per il nostro prezioso fratello». Quanto era diverso per la parola di Dio. Gesù disse che il suo pagamento fu all'inferno. Fece l'investimento sbagliato e all'inferno guardò in alto e vide il povero in spirito che aveva fatto il suo investimento, godere di esso nel seno di Abramo, sì. E poi lui divenne un mendicante. Desiderando che lui si professava un credente. Padre Abram, manda quel mendicante qua giù. Tornò indietro di nuovo. Il suo investimento era nella cosa sbagliata, possessioni del mondo e la lode degli uomini. Ma questo mendicante giaceva là affamato e si trovò nel seno di Abramo. Manda Lazzaro, lui è nel luogo dove può prendere un sorso d'acqua quando vuole. Lui può godere delle benedizioni di Dio in quel luogo. Mandalo giù con qualche goccia d'acqua sulle dita affinché tocchi le mie labbra a riarse qui, perché queste fiamme mi tormentano. Ecco il pagamento. Perché rifiutare di fare il giusto investimento? Non fatelo, uomini. Non fatelo, uomini d'affari. Io ho fiducia che non lo farete. Se siete un uomo d'affari, vendete tutte le perle che avete e comprate quella di gran prezzo. Fate il vostro investimento in Cristo, nella sua vita, in voi. Ora ci rendiamo conto che tutto ciò che ha un inizio ha una fine, e c'è solo una cosa che non ha mai avuto un inizio, e cioè Dio. E quando la Bibbia parla là, non ritengo di citarlo in modo errato davanti ad uno studioso di greco e a un greco, la parola Zoe significa la stessa vita di Dio. Allora se abbiamo vita eterna, la parola greca Zoe significa che abbiamo parte della stessa vita di Dio, perché diventiamo parte di Lui. Siamo suo figlio e figlia, quindi abbiamo vita eterna e quella non muore. Avete vita eterna. C'è solo una forma di vita eterna ed è Dio. Dio è eterno, non ha mai avuto inizio, non può mai finire, e l'unico modo in cui possiamo essere eterni con Lui è di entrare a far parte di Lui. L'unico modo in cui sono diventato un Branham è stato perché sono diventato parte di un Branham. L'unico modo in cui sono diventato della razza umana è essere uno di loro. E l'unico modo in cui posso essere un figlio di Dio è diventare parte di Dio. Allora devo nascere dal suo spirito. Amen. Eccolo. Vendete tutti i vostri credi denominazionali e investite nella vita eterna. Uomini d'affari, donne d'affari, guardate attraverso le scritture. È passato attraverso la mente di molti altri, come sapete, ho modo di saperlo, su altre cose. Vendete tutti i vostri credi e tutte le vostre denominazioni e venite a trovare la vita. Siete invitati a venire stamattina, non allontanatevi come fece lui. Lui fu un uomo d'affari davvero folle, quindi non fate come lui. Siate come Paolo. Vendete tutta la vostra popolarità. Egli disse: non sono venuto a voi con grandi parole altisonanti della mia istruzione. Perché se l'avessi fatto, allora avreste confidato nella sua abilità, nella sua istruzione. Ma sono venuto a voi nella potenza e nelle manifestazioni dello Spirito Santo, affinché la vostra fede riposi in Cristo. Posso ripetere le sue parole o non ripeterle, ma dirlo in questo modo: non sono venuto a rappresentare un'organizzazione, non sono venuto come studioso, le mie parole sono spezzettate, sono così spezzettate che molte di voi, brava gente che ha ricevuto un'istruzione, potrebbe non capire. Ma sono venuto a voi nella potenza dello Spirito, nelle dimostrazioni dello Spirito Santo, che Dio rivendica la sua parola, affinché la vostra fede non riposi in ciò che fa l'uomo, ma in ciò che Dio ha promesso. Chiniamo i capi. Solennemente, Signore, siamo sulla soglia dove bisogna prendere una decisione. Questo grande tempo di giubileo in cui stiamo celebrando al Tabernacolo Life, il tuo invito 50 anni fa al tuo popolo, e l'abbiamo analizzato al meglio delle nostre, la mia possibilità di conoscere ciò, e dipendiamo dal Dio che conosce il cuore dell'uomo affinché lo riveli nel modo giusto in cui è inteso, affinché gli uomini facciano in modo di tornare indietro, e l'unico modo di farlo è venire alla verità della parola. Ti prego, Padre Celeste, che nessuno di noi sia così sciocco da rifiutare un tale investimento, che possiamo investire il nostro tempo, il nostro talento e tutto ciò che abbiamo per le lodi di Dio. Sapendo questo, che non importa se abbiamo guadagnato il mondo intero, ma perdiamo la nostra anima, a cosa ci è servito? A cosa serve la lode di un uomo quando il fuoco atomico brucia la terra? A cosa servirà oggi, quando forse le nostre lapidi emergeranno sopra delle sabbie, quando i venti ululanti, quando questo mondo sarà spazzato lassù nel sole, gettato fuori dalla sua posizione, come fu prima della distruzione antidiluviana, e gettato, invece di essere gettato a terra dal sole, sarà gettato nel sole, non più acqua ma fuoco questa volta. E le sabbie ululeranno per la terra prima del grande millennio, e le nostre lapidi verranno fuori: dottor tal dei tali, fratello tal dei tali, o vescovo tal dei tali. A cosa ci servirà quando le nostre anime saranno al di là, da qualche parte nell'eternità? E sarà così. I vivi sanno che devono morire. Come uomini e donne, ragazzi e ragazze, stamattina, Signore, tutti ci rendiamo conto che non siamo qui per essere visti o ascoltati dagli uomini. Siamo qui nell'agonia del Calvario. Siamo qui con lo Spirito Santo che piange nei nostri cuori, come piangeva nel nostro Signore, perché a Gerusalemme lo rifiutarono. E i nostri spiriti stamattina piangono per un mondo perduto. Dacci saggezza di sapere come avvicinarci a loro, Signore. Non vogliamo che si perdano. Lo Spirito stesso che è in noi ci condannerebbe nel desiderare che si perdano. Ma che lo Spirito Santo gridi costantemente, spazzare a fondo finché non faremo ogni sforzo con il nostro talento, con il nostro tempo, con il nostro denaro, con tutto ciò che abbiamo. Non importa quanto poco sia, lo offriamo a te. Aiutaci, Signore, a portare questo grande messaggio ad un mondo morente. Io ho ben poco, Signore, che posso offrire. Nessuna capacità, nessuna personalità, niente di niente, ma ho solo la mia anima, Signore, la mia voce, ed è tutto Tuo. E sono sicuro che parla per tutto questo pubblico. Usala, Signore. Se avessi del denaro, sarebbe Tuo. Il tempo che ho appartiene a Te. Tutto, il mio tutto in tutto. Aiutami, Signore, e aiutaci tutti. Stamattina vogliamo fare un investimento nel regno di Dio. Perdona la nostra pigrizia. Quanto tremendi siamo stati nel trovare questo grande tesoro. È come lo Spirito Santo in noi dovrebbe avere lo stesso interesse che esso aveva quando era in Cristo, per fare sempre la volontà del Padre e i Suoi ordini. Ed Egli venne per salvare i perduti. Dacci il desiderio, Signore. Fa che quell'ardore non se ne vada dal nostro cuore, come ha detto il tuo grande servitore John Wesley, che non se ne vada mai, che cresca sempre di più, fino a gettarci in ginocchio a supplicare e persuadere. Che ci getti in ginocchio per andare sulle strade maestre e secondarie, negli angoli e nelle aziende e ovunque, nelle chiese, ovunque possiamo arrivare e presentare questa vita eterna agli uomini e alle donne di oggi. E quando tutto sarà finito, potremo riunirci nella tua casa. Mentre siamo qui stamattina guardando attraverso questo tavolo e ho visto il fratello Yerholzer, quel santo anziano e pio, abbiamo sentito che procedeva con quell'aratro. E penso a me stesso quale ragazzino scalzo con un paio di corde sulle spalle dietro un vecchio aratro. Questo tuo grande santo dalla California era ad Azusa Street. Vedere quegli uomini e le loro spalle piegate dal duro lavoro nei campi, e io seduto a questa colazione con loro, preferirei essere qui piuttosto che con il presidente, far parte di questo gruppo di persone devote. I nostri occhi, quando noi giovani guardiamo fuori e vediamo i nostri padri e le nostre madri come hanno combattuto per vincere il premio e solcare mari insanguinati, aiutaci, Signore, a prendere il posto che hanno lasciato. Concedilo, Signore. Ed un giorno, quando la vita sarà finita, e forse non sederemo più ad una colazione come questa, ma sederemo ad una cena che un giorno sarà servita nel cielo. E allora il Re, in tutta la sua gloria, con le sue grandi vesti indosso, avanzerà e ci allungheremo dall'altra parte del tavolo per stringerci la mano. Così felice di vederti, fratello. Lacrime di gioia scorreranno sulle nostre guance, ma il Re dirà: «La battaglia è finita, avete fatto del vostro meglio». Poi con le sue mani asciugherà tutte le lacrime dai nostri occhi e dirà: «Entrate nelle gioie del Signore che sono state preparate per voi fin dalla fondazione del mondo, quando i nostri nomi sono stati scritti sul libro della vita dell'Agnello». Signore, aiutaci ad essere grati verso di Te. Nel nome di Gesù Cristo possiamo servirti. Amen. Mentre abbiamo i capi chinati solo un minuto, quanti stamattina, nella presenza del suo augusto essere in questo solenne momento dell'esame dello Spirito Santo nei nostri cuori, se non avete mai ricevuto veramente la vita eterna, lasciate che il Signore ed io vediamo la vostra mano alzarsi, mentre gli altri tengono i capi chinati. Vorreste farlo? Alzate la mano, dite: «Dio vi benedica, Dio benedica te, te, in tutto l'edificio». Alzate la mano, dite: «Dio ti benedica, Dio ti benedica, voglio la vita eterna, Dio vi benedica, giovani e vecchi, è così». Voglio investire tutto quello che ho, voglio investire la mia anima, voglio investire il mio tempo, voglio investire tutto quello che ho per ereditare la vita eterna. Sento che Cristo mi chiama a farlo e oggi lo farò. Dio ti benedica e Dio benedica te, Dio ti benedica, sì, in silenzio. Dio ti benedica, fratello mio, Dio ti benedica, sorella mia. È così. Stamattina voglio fare un investimento, Dio. Non alzo la mano perché il ministro mi veda, alzo la mano perché Tu mi veda. Tu conosci il mio cuore, voglio farlo, voglio vendere tutto quello che ho. Voglio vendere tutta la mia popolarità, tutti i miei possedimenti mondani di idee, di cose. Ora non intendo dire di dar via la vostra proprietà, non intendo questo. Intendo le cose a cui vi aggrappate, vi tengono lontani da questo investimento. Uomini d'affari, non voglio dire di abbandonare la vostra attività. Dio vi ha messo in quella, rimanete con essa, ma usate i vostri compensi per la sua opera in qualche modo. Farò il mio investimento, fratello Branham. Ce ne sarà un altro? Ce ne sono stati una dozzina o più? Ce ne sarà un altro? Dio ti benedica, Signore. Un altro prima di pregare? Dio ti benedica, signorina. È una grande decisione. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, fratello mio, laggiù. Ci sono ministri qui. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Bene, sono pronto, fratello Branham. Non mi interessa, resterò con la parola di Dio malgrado tutto. Non so che è impopolare, ma resterò con essa. Quindi aiutami, Dio, stamattina. Farò il mio investimento, sarò l'uomo d'affari di Dio. Userò il talento che ho per la sua gloria e il suo regno. E smetterò di venderlo per le ricchezze del mondo. Dio ti benedica, mio fratello cristiano. Dio ti benedica, mio fratello ministro. Dio ti benedica, mio fratello ministro. Va bene, lo farò. Dio ti benedica, mio fratello ministro. Lo farò. Dio ti benedica, sorella mia. Dio ti benedica, sorella mia. Venderò tutto, resterò con la parola. Dio ti benedica, sorella mia. Là in fondo. Dio ti benedica, fratello mio. Dio ti benedica, sorella mia, proprio così, lui vede ciò. Dio vi benedica, fratelli miei, entrambi là insieme. Dio ti benedica da questa parte, tu di là. Dio ti benedica, fratello mio. Tu, sorella, proprio così, tu, fratello mio. Ricordate, mentre siete in preghiera, sfidate ogni legge della scienza quando alzate le mani. Dite, fratello Branham, questo non serve a niente. Serve, se lo intendete veramente. Dipende da cosa intendete veramente. Gesù disse, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Non fingere di credere, ma crederlo davvero e intenderlo veramente. La scienza dice, secondo la scienza, che la gravitazione terrestre tiene le vostre mani verso il basso. Ma avete uno spirito in voi che ha preso una decisione perché c'era un altro spirito vicino a voi, lo spirito di Dio. Ha detto, alza le mani. E avete sfidato la legge della scienza e alzato le mani verso il vostro creatore. Se lo intendete veramente, egli stamattina ha messo il vostro nome su quell'investimento. Ora, Padre Celeste, sono tuoi, sono trofei del messaggio, i trofei della parola, i trofei di Gesù Cristo. Tu hai detto nessuno può strapparli dalla mano del Padre mio. Egli me li ha dati. Nessuno è abbastanza forte per farlo. Custodiscili, Padre. Mandali come tizzoni ardenti strappati dal fuoco. Rendili luci ardenti per il tuo regno. Li affido a te, nel nome di Gesù Cristo. Amen.